La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. nostranidelticino.ch.
Rieccoci con la seconda parte della Domenica Popolare. A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Sono in studio con Renato Amadò in regia tecnica e Karin Condolf in regia telefonica, con un ospite graditissimo che è Giorgio Galusero. Buongiorno e benvenuto a Giorgio Galusero.
Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici potranno scriverci allo 076 321 11 13, eventualmente anche chiamarci per parlare con Giorgio Galusero, che per 40 anni è stato sulle strade della criminalità in Ticino. Questo è il titolo, Giorgio Galusero, del suo libro edito da Salvioni Edizioni, 40 anni sulle strade della criminalità in Ticino, un libro che tra l'altro è già stato ristampato, quindi ha avuto un successo incredibile.
Sì, da quello che sento, da quello che mi dicono, in edizione già la seconda, e quindi siamo vicini probabilmente alle 2000 copie vendute. Sicuramente per un libro nostrano, se possiamo chiamarlo così, è un successo sicuramente lusinghiero.
C'è più interesse per la storia, per quello che è capitato, per i fatti che Giorgio Galusero appunto narra nel suo libro, oppure per il personaggio Galusero, che oggi tra l'altro è felicemente in pensione?
Sì, in pensione già da 20 anni quasi, e quindi passano gli anni. Ma sicuramente io penso per le storie che ho messo lì nero su bianco, che sono storie che coinvolgono sicuramente un periodo importante anche di criminalità, e quindi ecco, molti lettori che ho sentito rivivono un po' queste storie, questi fatti anche tragici che sono avvenuti prima, diciamo, del nuovo millennio.
Allora, Giorgio Galusero, già commissario, già poliziotto e poi commissario della nostra polizia, la polizia cantonale, per 40 anni in polizia, fra rapine, omicidi, criminalità organizzata e azioni sotto copertura. Beh, insomma, ne ha viste e ne ha fatte tante. Allora, riprendo le parole del collega Andrea Manna della regione, il vice direttore della regione, che nell'introduzione scrive che il libro trae origine anzitutto dalla passione per un lavoro, quello del poliziotto, che ha accompagnato l'intera vita professionale di Galusero, dalla scuola di polizia nel 1967 al pensionamento nel 2007, dalla gendarmeria alla pubblica sicurezza, divenuta in seguito polizia giudiziaria. Galusero scrive fatti di cui è stato diretto testimone e li ripercorre con la prosa del cronista. Allora, credo che la passione ha contrassegnato la sua lunga militanza in polizia, soprattutto la passione, oltre ovviamente alla serietà professionale.
Ah, certo, è una passione nata sentendo al mio paese Lumino un vecchio sergente della polizia cantonale, che a sua volta aveva il papà che era stato all'inizio del 1900 nelle prime così squadre di polizia che potevano operare nel Canton Ticino, e da lì è nato. E poi il mio così la mia attitudine, se vogliamo, a servire lo Stato. Questo, secondo me, io sono nato appunto a Lumino da mio papà, che era un agricoltore, non certo, che ci diceva, eravamo cinque figli, ci diceva spesso: guardate che se potete studiare è grazie al servizio pubblico, cioè alla scuola pubblica. E questo mi è rimasto così molto attaccato nella mente, tanto è vero che anche ho rifiutato anche qualche occasione di andare a servire il privato per una specie di resa a quello che mi aveva dato lo Stato, e per questo ho fatto anche 40 anni di politica in contemporanea.
Quindi la politica e la polizia, è bello questo sentimento, questa sensazione anche molto bella, e soprattutto questo senso di riconoscimento verso lo Stato. Sono stato un servitore dello Stato, ho voluto servire lo Stato, ho dovuto, quasi una missione di dover servire lo Stato. Quanto era importante per lei, già quando ha iniziato a fare la sua professione di poliziotto, il mantenimento dell'ordine pubblico, cioè il fatto che tutti potessimo vivere entro, ovviamente, a certe regole, a certe leggi, ma anche in ordine, l'ordine pubblico, il cosiddetto ordine pubblico.
Secondo, e l'interesse poi secondo anche pubblico. Me è fondamentale, ancora più adesso, ancora più in questi periodi, è fondamentale poter garantire ai cittadini e alla popolazione una condizione di vita sicura, nel limite del possibile naturalmente. Ecco, questo per me è stato l'idea principe di tutta la mia carriera.
Quindi l'ordine pubblico, diciamo l'interesse pubblico, il fatto di vivere ovviamente per fortuna in una democrazia, e questo è un concetto che ribadiamo sempre, insomma l'importanza della democrazia, delle sue leggi, delle sue norme, ma poi queste leggi, queste norme devono anche essere rispettate dai cittadini affinché tutti possano vivere insomma in un ordine all'interno di quello che è uno Stato che ha un suo ordine. Ordine ben prestabilito, insomma, ecco. E voi come polizia, lei come poliziotto, ci ha garantito comunque anche lei, assieme a tanti altri suoi colleghi, questo aspetto, che è un aspetto importante per quanto riguarda il nostro vivere assieme, il nostro vivere collettivo. Abbiamo detto della sua passione per una professione che l'ha sempre svolta con qualche preoccupazione, magari ogni tanto, perché ha vissuto anche momenti non facili.
Sì.
C'è stato un po' di paura, un po' di così, magari cosa sto facendo, perché ho scelto di fare questo mestiere.
Ma certo, è un po' insito nella professione del poliziotto non avere paura, ma la paura fa sì anche che sei in determinate circostanze sei più concentrato. Però quello che posso dire, io ho fatto, lo dico nel libro, lo scrivo nel libro, per alcuni anni l'agente infiltrato in tutta Europa. E quando vai a infiltrare un'organizzazione criminale che spaccia droga, tu sei un trafficante che ti confronti con un altro trafficante. Quindi la paura lì non c'è, o c'è quasi una sicurezza che nessuno ti fa niente. Ma il problema maggiore era quello di avere a casa una famiglia, una figlia, e questo per loro è stato veramente qualcosa di...
Una moglie e una figlia.
Certo, una moglie e una figlia. E questo è stato qualcosa che ancora adesso fatico a capire come abbiano fatto a sopportare questo, perché questo vuol dire che loro sapevano, quando partivo per una missione, che non andavo in vacanza in Turchia o in Belgio o in Germania, andavo a incontrare dei trafficanti. Quindi
letteralmente spariva. Loro sapevano in famiglia dove era Giorgio?
Ma non sapevano esattamente cosa facessi, però sapevano che... E dopo naturalmente in quel periodo era anche difficile, non c'erano... I cellulari, era in certe occasioni siamo stati anche 10 giorni senza poter, per esempio in Turchia, senza poter contattare la famiglia, ecco, questo, perché avevamo paura di essere intercettati. E quindi ecco, questo è, per loro soprattutto era una condizione di vita non certamente ideale.
Facile. Prima di ricordare alcuni fatti, alcune vicende che nel libro vengono raccontate, vengono narrate, difatti questo libro ha una forza narrativa molto forte, anche perché non ha un ordine cronologico. Lei l'ha scritto, gli venivano in mente così alcuni fatti e poi ha cominciato a scrivere.
Sì, di getto. Ecco. No. Non sono sicuramente uno scrittore. Io ho sentito prima, scendendo da Bellinzona, il professor De Marchi, con il quale mi complimento. Ecco, questo è sicuramente uno scrittore, ma Giorgio Galusero. E quindi, ecco, questa questa mancata continuità è dettata dal fatto che io ho scritto.
D'impeto quasi. Sì. Ma è bello anche questo, la sua forza narrativa. Questo libro l'ha anche proprio in questo aspetto. Allora, Una vita in divisa, Giorgio Galusero. Se si lavora in polizia non si lavora da soli. Credo che valga la pena spendere qualche parola anche per i suoi colleghi.
Certo, io ci sono centinaio, ho vissuto
relazioni umane,
operato con migliaia di poliziotti, perché in 40 anni naturalmente il cambio è annuo, e quindi vivi e ho veramente apprezzato moltissimi colleghi che servono lo Stato in modo completo, posso dire. E quindi chapeau a tutta questa gente che ci mette anche del suo negli anni di servizio.
Allora, 076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti o vocali, oppure lo 0848 03 08 08 per chiamarci in diretta. Con noi c'è Giorgio Galusero, appunto stiamo parlando del suo libro 40 anni sulle strade della criminalità in Ticino, ma l'ho detto prima, non solo in Ticino, anche all'estero. Allora, ci sono delle date importanti e dei ricordi che sono rimasti dentro, nel cuore e anche nella mente di Giorgio Galusero. 28 aprile 1976, Sant'Antonino, una tragedia.
Sì, una tragedia che ricordo ancora con grande commozione adesso, perché eravamo in pattuglia per un'operazione a Gudo, quindi siamo arrivati lì in pochi minuti, e effettivamente è stato qualcosa di incredibile vedere questo furgoncino squarciato e dover così capire subito che molti di questi ragazzi che erano sul furgone non ce l'avrebbero fatta, e quindi e poi
i ragazzi, ma anche l'autista.
Certo, anche l'autista. E
era una scuola bus.
Era la scuola bus del villaggio che portava gli allievi sul piano, che naturalmente le abitazioni che sono sul piano sono abbastanza distanti dalla scuola, e quindi era un servizio giornaliero, ed era mercoledì a mezzogiorno. E allora bisogna pensare cosa è successo subito dopo, perché le famiglie di questi bambini, ragazzi, erano lì a poche decine di metri, e quindi sono arrivati tutti, e poi è arrivato tutto il paese, perché poi in un attimo. E quello che non riesco ancora a metabolizzare è che come abbiamo fatto noi, che non eravamo preparati a gestire un incidente di questa portata, non avevamo nessun supporto come c'è adesso, del psicologico e dell'aiuto alle vittime, quindi era la polizia cantonale che doveva assumersi questo compito anche nei confronti dei parenti, della famiglia, qualcosa di veramente
devastante. E appunto spicca questo tragico incidente nel libro, un incidente ferroviario di Sant'Antonino del 28 aprile 1976. Lo ricordiamo, un furgone che trasportava allievi della scuola fu investito da un treno su un passaggio a livello sprovvisto di barriere, e l'incidente causò la morte di 7 bambini e dell'autista, oltre a 2 feriti gravi. E appunto Galusero ha ricordato questo impatto devastante dell'evento, e poi anche la difficoltà Galusero a gestire la situazione con i familiari delle vittime. Questo è un compito con il quale spesso la polizia si confronta, i poliziotti,
certo,
qualsiasi
certo.
Incidente.
Non dico tutti i giorni, ma
e non c'era
quasi.
Ancora il CAR team, non c'era ancora
no,
il supporto,
appunto, non c'erano i servizi di supporto, e eravamo noi, ma quello succedeva anche, ricordo diversi casi degli incidenti stradali anche in Svizzera interna, arrivava la telefonata e eravamo noi ad andare a suonare la porta alle 3 di notte per annunciare al papà e alla mamma che il figlio purtroppo era deceduto.
E in questi casi cosa occorre, cosa ci vuole?
Non è che sei allenato o diventi allenato a quello, mai, perché non sai esattamente le parole che e dopo rischi sempre di fare qualche... Però ormai il compito è quello e non ci si poteva sottrarre, in sostanza.
Un altro caso che racconta Giorgio Galusero nel suo libro, un altro caso significativo, riguarda l'arresto e poi l'interrogatorio del serial killer Michel Peyry, noto come Sadico di Romont.
Sì, anche quello dal profilo, diciamo, emotivo è stato qualcosa di... tragico.
Lei
perché
l'ha incontrato questo assassino?
Noi con il collega Alfredo Pronzini l'abbiamo interrogato per quasi un anno e quindi siamo stati a contatto con lui giornalmente. Lui era imprigionato nelle carceri pretoriali di Bellinzona, che c'erano ancora, quindi sotto i nostri uffici, e quindi e quando sentivi confessare, perché lui a Bellinzona ha confessato 4 casi, quando sentivi dire cosa aveva fatto alle vittime, ecco lì tornavi a casa e guardavi in faccia a tua figlia e capivi cosa era il compito ingrato di un poliziotto nel fare queste inchieste.
Poi anche il caso del marito di Elisabeth Kopp, la nostra consigliera federale, che poi dovette dimettersi.
Sì, è stata un'inchiesta sotto copertura, avevamo un ufficio sotto copertura a Chiasso e da informazioni arrivate dalla DEA americana abbiamo potuto infiltrare due fratelli libanesi che operavano a Zurigo, che erano appunto i riciclatori di delle consegne di droga che arrivavano in Europa e in America. Visto le loro dichiarazioni e i contatti che avevano con alcune ditte e multinazionali di Zurigo, abbiamo redatto un rapporto che andava alla Polizia Federale, dove dicevamo che la ditta Sacarci aveva dei contatti molto intensi con questi due libanesi, e il vice direttore del consiglio di amministrazione della Sacarci era il marito di Elisabeth Kopp. E il procuratore generale della Confederazione non ha voluto partire con gli accertamenti, perché riteneva che era compito della polizia cantonale. Il nostro collega della Polizia Federale ha fatto vedere il nostro rapporto a un giurista del Dipartimento Federale, che non ha trovato niente di meglio che farlo vedere alla segretaria della signora Kopp, che doveva poi la signora Kopp sarebbe diventata, la prima donna in Consiglio federale, sarebbe diventata dopo quasi un anno la prima donna presidente della Confederazione, e con un'ingenuità che io non riesco ancora a capire, ha preso il telefono, ha telefonato al marito, e che il giorno dopo ha dato le dimissioni.
Allora, Giorgio Galusero, l'ex commissario della Polizia Cantonale, in questo libro ha ripercorso in oltre 35 capitoli alcuni dei fatti da lui vissuti professionalmente, insomma per mestiere, durante la sua lunga carriera, fatti che hanno segnato la cronaca nera e la cronaca giudiziaria in Ticino, grandi e piccole inchieste, operazioni sotto copertura contro il narcotraffico internazionale, la lotta al terrorismo, la caccia ai serial killer, constatazioni anche, alcune constatazioni di gravi incidenti, anche poi diverse rapine sono raccontate nel volume di Galusero. Si tratta di un viaggio avvincente lungo le strade della Svizzera italiana, ma non soltanto del crimine. Tra l'altro c'è anche poi un capitolo dedicato alla visita del Papa. Il 12 giugno 1984 Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, giunse a Lugano presso lo stadio di Cornaredo.
Sì, ricordo indelebile sicuramente, facevo parte ancora della squadra degli tiratori scelti, che erano, noi andavamo a allenarci.
Lei è un tiratore scelto, eh?
Lo è ancora. Ero. andavamo a allenarci tutte le settimane a Isone con i granatieri, e quindi quel giorno eravamo posizionati in quattro sui quattro fari dello stadio di Lugano, dove sarebbe arrivato appunto dopo qualche ora il pontefice. Eravamo pronti a sparare. Bisogna dire che era il primo viaggio del Papa dopo l'attentato di Roma,
sì.
E quindi le misure di sicurezza erano state rafforzate in modo notevole, e noi eravamo pronti ad intervenire, quindi questo era il nostro compito. Fortunatamente abbiamo solo guardato il Papa attraverso il nostro potente cannocchiale posizionato sul fucile, e è rimasto tutto lì.
Quindi micro e macro criminalità, adesso al di là del Papa e della visita, ma se no la micro, la macro criminalità, però anche bei momenti, appunto come la visita di Karol Wojtyła, di Papa Giovanni Paolo II.
E poi,
prego.
C'è un che, nel quale accenno solo nel libro, ci sono anche dei momenti dove il compito dell'agente di polizia è molto ripagato senza che ci sia una visibilità sui media. E ricordo qui a Lugano quella mamma che alle 4 del mattino telefona dicendo che il figlio ha intenzione di suicidarsi e probabilmente lo fa nel lago. Allora ero ancora in divisa, siamo andati a piedi sul sentiero di Gandia, l'abbiamo trovato, era lì. Non so se fosse effettivamente, ma era lì in procinto dal muretto buttarsi nel lago. E abbiamo intavolato una discussione, l'abbiamo così convinto ad esistere, e poi siamo ritornati a Cassarate, dove abbiamo anche bevuto un cappuccino la mattina al primo bar che era aperto, e poi l'abbiamo accompagnato a casa dalla mamma. E la felicità di questa mamma, che poi nei mesi successivi ci ha telefonato dicendo che il figlio, che le intenzioni del figlio erano quelle di non fare la scuola regola militare, interrompere gli studi, ma probabilmente grazie al nostro intervento ha completato la scuola reclute e completato molto bene gli studi. Questo è qualcosa che rimane.
Certo, abbiamo detto delle azioni sotto copertura, della micro e macro criminalità organizzata, del narcotraffico, del sadico di Romò, ma anche incidenti ferroviari, e noi purtroppo abbiamo ricordato quello del 1976, era di Sant'Antonino, la valanga del Nara anche, poi le tragedie in montagna, la protezione del Papa. Sono tanti i temi trattati da Giorgio Galusero in questo suo libro, e la cronaca ci insegna che negli anni il Ticino, la Svizzera italiana, è stato teatro di diversi fatti di cronaca, specialmente legati alla criminalità, che l'opinione pubblica ricorda, che sono entrati nella memoria collettiva e che hanno sconvolto, se vogliamo, il quieto vivere di questa regione, della nostra terra, del nostro territorio. Giorgio Galusero, giovedì ho ospitato a Mille Voci il direttore del penitenziario cantonale, delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Lafranchini. Con lui si è anche parlato del rapporto, delle sue relazioni con i detenuti, lui come direttore del carcere, del penitenziario cantonale. Ecco, il suo rapporto che ha avuto con le persone che doveva arrestare, con le persone che commettevano dei reati, magari qualche volta prevaleva in lei la rabbia per quello che avevano fatto o commesso. Come,
certo,
si gestisce questo rapporto?
Ricordo ancora il Michel Peyry, che è il sadico di Romò. Naturalmente durante i primi interrogatori ti trovi lì un mostro, perché effettivamente era un mostro.
E cosa fa lei sul piano umano? Come si approccia?
E quindi è chiaro che lì, adesso non posso dire tutto, ma a quel tempo era anche diciamo consentito non usare le maniere forti, ma qualche scrollatina si poteva anche assestare. Ma poi durante il periodo degli interrogatori ti assali quasi la condizione di papà, di fratello, e non è che sono diventato amico di Michel Peyry, ma quasi. E mi domando ancora adesso, davanti a un mostro, come puoi cambiare durante la conoscenza e durante... mia moglie lo sa benissimo, ho portato alcuni vestiti, un paio di scarpe a lui, ecco, per dire, eppure era un mostro, eppure sei lì e ti assale questa umanità, che secondo me è anche giusto. Perché...
deve essere anche umano, insomma, un poliziotto, un commissario della polizia cantonale. Galusero, i malumori e gli agenti scontenti ci sono, ma penso che ci sono sempre stati.
Ci sono sempre stati. Io sono stato, tra l'altro, anche per 14 anni il presidente della federazione. Della Federazione Svizzera Funzionari di Polizia, e già allora convivevo con agenti che per determinati motivi, una mancata promozione, un mancato diciamo spostamento sul territorio, erano così malcontenti. Quindi adesso non conosco esattamente la situazione attuale, ma penso che non sia poi così distante
corsi
da quella.
Corsi storici, e quando, beh, una volta, ma anche oggi, perché poi spesso è inevitabile, quando sei sul fronte pubblico la gente critica, e tante volte sono anche critiche giuste, pertinenti, che ci stanno, sono critiche giustificate, altre volte possono arrivare anche alla polizia cantonale delle critiche ingiuste, un po' pretestuose, ecco. L'immagine della polizia cantonale presso l'opinione pubblica, le critiche, come le vivevate allora?
Ma sicuramente le critiche ci sono state anche durante il mio periodo di servizio.
Si poteva far così,
però,
non si sarebbe dovuto
però
far cosa.
Erano poi c'erano anche tanti apprezzamenti, bisogna dire, che magari non vengono fuori, però la gente comunque ancora adesso io ritengo che apprezzi molto il lavoro delle nostre forze dell'ordine, sia le polizie cantonali che le polizie comunali.
In prevalenza quindi è la persona che riconosce il valore, la qualità, la forza, ma anche e soprattutto l'importanza della polizia cantonale. Questo è importante, però spesso magari una voce contraria o critica fa più rumore di mille
favorevoli.
Capita anche a noi, mi creda.
Certo,
purtroppo
certo,
siamo in buona compagnia. Allora, in chiusura, 40 anni sulle strade della criminalità in Ticino, un bellissimo racconto quello di Giorgio Galusero. Sono bellissimi racconti, bellissimi, sono molto emozionanti, perché sono racconti di un uomo che ha svolto il suo lavoro con grande passione, con una militanza davvero, una serietà e davvero anche una vocazione, direi, una missione che sono ammirevoli e meritevoli. Veniamo al Ticino e alla sicurezza. Viviamo in un territorio sicuro? Si dibatte spesso, il Ticino era più sicuro una volta, no? È più sicuro oggi. Sulla sicurezza diciamo che ogni giorno ognuno dice la sua, la sicurezza nostra, il
ma
nostro essere sicuri.
Io ritengo che viviamo ancora in un territorio sicuro, e il libro l'ho scritto anche per far capire che spesso è un luogo comune, si dice la criminalità è aumentata. Rispetto a 40 anni fa non è aumentata, magari i reati finanziari quelli sì, ma i furti no, le rapine no. E quindi ecco, io nel libro dico che c'è stato un anno horribilis, che è il 1992. Ci sono stati 14 omicidi in quell'anno e 48 suicidi in un anno solo. Quindi ecco, questo è un paragone un po' così, però ho ritenuto di metterlo lì perché 14 omicidi in un anno solo, in un...
Ha detto 1992, quindi già allora il Ticino, tanto sicuro, se vogliamo, non era e quindi non si possono fare paragoni e oggi si vive in una società...
E senza parlare delle rapine che settimanalmente venivano... con sequestri di persone.
Certo, e erano rapine anche molto, molto, molto pesanti, molto gravi.
Certo,
e poi tutte
le
rapine ai distributori di benzina, ricordiamo, nella fascia di frontiera, e sono state davvero tantissime. Giorgio Galusero, allora l'età avanza, ma lei è in piena forma, mi ha detto che ieri è stato in montagna, quindi cammina, sta bene. Io le auguro ancora tantissimi anni, i suoi progetti futuri. Che cosa si augura per la sua vita?
Spero di poter così vivere ancora con mia moglie per 20 anni ed andare in montagna ancora altrettanti.
La montagna la rasserena, la tonifica.
Ogni giorno.
Grazie a Giorgio Galusero per aver parlato della sua professione in polizia, di quel lungo percorso in qualità di commissario della polizia cantonale, 40 anni sulle strade della criminalità in Ticino. Il libro di Giorgio Galusero per Salvioni Edizioni è davvero un volume che, ve lo assicuro, vale la pena leggere. Grazie e buona continuazione.
Grazie a voi.
Or carnaval si si le scià, per la sposa come ne fa.
Salta fare una bella cosa, son chi mi parò una sposa.
O me ne ghingo, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong. O me ne ghingo, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong.
E la sposa si l'entro vada per il marito mende fa.
Salta fuori il sortipì, son chi mi paror marì.
O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong. O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong.
E gli sposi entro va, fai benisco mende fa.
Salta fuori or son Luis, son chi mi contibinis.
O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong. O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong.
E i binissi entro va, el disnaco vende fa.
Salta fuori al sol compà, son chi mia faror di sna.
O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong. O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong.
Or di sna si l'entro va, per or vin comende fa.
Salta fuori il sor Martin, son chi mi a porta orvin.
O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong. O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong.
Anca orvin si l'entro va, fai bon bon come ne fa.
Salta fuori il sor Simon, son chi mi per i bonbon.
O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong. O me ne ghin, o me ne gong, o me ne gong, 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 gong.
Parliamo del carnevale e delle maschere fra arte e musica, ma direi più che altro l'arte, la storia dell'arte e il carnevale, le immagini, i dipinti e soprattutto i quadri dedicati al carnevale. Abbiamo un ospite che è un grande ospite, un grande storico dell'arte per tantissimi anni, ma lo è ancora oggi, già nostro esperto e punto di riferimento, Stefano Zuffi. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.
Ma grazie, è una gioia. Mi scuso con tutti gli ascoltatori se ci sarà qualche effetto sonoro, ma sono in treno, sono giornate un po' complicate per le ferrovie italiane e quindi sono in ritardo, ma sono molto felice di essere con voi.
Anche noi la sentiamo molto bene. Allora, il tema è un tema sul quale peraltro lei si è già espresso, mi ricordo ai tempi con il collega Salvatore Maria Fares, il carnevale, l'arte. C'è parecchio da dire, perché andando indietro nel tempo si trovano quadri di pittori famosi.
Assolutamente sì, diciamo che il carnevale diventa importante con lo sviluppo delle maschere e del tema anche del teatro con le maschere. La fortuna delle compagnie itineranti di commedia italiana, di commedia dell'arte, fa diventare molto popolari personaggi come Arlecchino, come Pulcinella, come Colombina, come Pantalone, insomma quei personaggi che per primi portano il tema della maschera nell'arte. Naturalmente mi sto riferendo all'arte, diciamo, dal Rinascimento in avanti. Una vera e propria esplosione poi è il Settecento. Il Settecento, tra Parigi e Venezia, offre una serie di immagini mascherate, diciamo così, davvero meravigliose. Sto parlando di un itinerario che parte da Watteau e arriva a Tiepolo, ma che passa anche attraverso un genere molto particolare, che è quello delle figure in porcellana. Le figurine in porcellana modellate in varie manifatture, ma soprattutto in quella di Nymphenburg, alle porte di Monaco di Baviera, danno proprio una ventata di popolarità a questi personaggi che entrano nei palazzi principeschi, ma anche nelle case borghesi. Quindi davvero un tema, un soggetto molto bello.
Si può dire, Stefano Zuffi, che più che altro il carnevale nella storia dell'arte parte da Bruegel per arrivare a Picasso? Beh, Picasso ce lo ricordiamo, insomma, Paolo vestito da Arlecchino. Poi, andando anche ovviamente più avanti rispetto a Bruegel, il Martedì Grasso di Cézanne, l'Arlecchino con chitarra, un altro quadro famosissimo di Juan Gris.
Come no? Ma allora, eccellente la citazione di Peter Bruegel, perché quel meraviglioso dipinto conservato a Vienna, che rappresenta allegoricamente la disfida tra il carnevale e la quaresima, è un po' un riassunto dei temi popolari che riguardano certamente il mondo delle maschere, ma anche quello delle tradizioni alimentari, insomma, appunto il martedì o il sabato grasso, contrapposto al magro della quaresima e al digiuno o all'astinenza quaresimale. Quindi certamente molto bello, perché questo dà anche lo spessore della dimensione trasversale del carnevale. Il carnevale riguarda veramente tutti. D'altronde questa è una plurimillenaria tradizione già dell'età romana, insomma, semel in anno, licet in sanire, e il carnevale è quella: una volta all'anno il mondo è alla rovescia, il mondo si ribalta e i poveri sognano di essere ricchi e i ricchi si travestono da poveri, i signori si mettono al servizio dei loro servitori e viceversa. E questo lo vediamo benissimo nel dipinto di Bruegel, ma poi trasferendoci alle soglie, all'inizio, insomma, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, il tema del carnevale diventa metafora, allegoria, si carica di significati. Penso in questo momento ad un pittore che ha utilizzato le masse del carnevale in modo...
Non la sentiamo benissimo, l'abbiamo ritrovata.
Provo a ripetere.
Se può ripetere Stefano Zuffi, così certo. La sentiamo bene. Sappiamo che in stazione non è in un posto ideale.
Mi spiace. No, dicevo che c'è un artista, e mi sto riferendo al belgo Jean Ensor, del carnevale della maschera proprio identitaria. Quindi è un momento...
E purtroppo Stefano Zuffi non la sentiamo benissimo. Lei magari mi sente, quindi lei ha parlato di James Ensor, l'intera produzione pittorica, credo, che è influenzata anche, credo, se non sbaglio, dalle maschere rituali provenienti dall'Africa subsahariana. Mi sente Stefano Zuffi? No, non lo sentiamo più, che peccato, perché ci stava raccontando delle maschere, della storia dell'arte e del carnevale, i grandi dipinti. Abbiamo citato Bruegel, ma abbiamo anche detto non soltanto di Bruegel, ma anche di Picasso, di Miró, Joan Miró, il carnevale di Arlecchino, poi appunto Peter Bruegel, quella lotta tra carnevale e quaresima, che è conservata a Vienna nel Kunsthistorisches Museum. Si tratta appunto di una sorta di battaglia simbolica in una affollatissima piazza. Poi il Martedì Grasso di Paul Cézanne, l'Arlecchino con chitarra di Juan Gris, il Paolo vestito d'Arlecchino di Pablo Picasso. Forse ci ascolta ancora.
Sì,
ecco,
sì,
l'abbiamo ritrovato. Allora, dicevo di Enzor e della sua produzione pittorica, influenzata dalle maschere rituali provenienti dall'Africa subsahariana.
Enzor è il pittore delle maschere. Le maschere sono veramente il suo soggetto principale, e dietro alla maschera naturalmente c'è tutto un mondo di allegorie, di significati, di riferimenti, ed è questa proprio, se vogliamo, la parte più profonda, più colta, più raffinata e anche forse più intrigante del carnevale. Che cosa si nasconde dietro alla maschera? Perché ci mettiamo una maschera, insomma? Ed è proprio quello che Enzor, alle soglie del Novecento, ci illustra, addirittura andando a mettere in forma di carnevale certi soggetti sacri. L'entrata di Cristo a Bruxelles, per esempio, è una parata carnevalesca. Quindi davvero un pittore, secondo me, centrale, nodale per questo tema.
E questo è importante. Io poi ho citato Miró, ho citato Gris, Cézanne,
Carnevale di Arlecchino,
di Arlecchino, Pablo Picasso. Ecco, diversi grandi artisti sono stati attirati dal carnevale.
Ma per l'appunto, dottor Bolzani, questo è proprio il tema interessante del primo Novecento. Pensiamo proprio a Miró, al Carnevale di Arlecchino di Miró, che è uno dei dipinti chiave del surrealismo internazionale. È questa idea che la maschera possa da una parte nascondere un volto, ma dall'altra parte rivelare un'anima, rivelare lo spirito ma giocoso a volte o malinconico in altre dei personaggi. Questo l'avevano intuito anche degli artisti del passato. Sto pensando in questo momento al sensibilissimo Antoine Watteau all'inizio del Settecento francese, ma questo viene portato sulla scena in modo decisivo, determinante, proprio dagli artisti delle avanguardie del Novecento. E Picasso, che lei citava, ovviamente Picasso.
Purtroppo il nostro storico dell'arte Stefano Zuffi va e viene, lo abbiamo detto, è attualmente in stazione, quindi probabilmente il collegamento non è fra i migliori. Lui ci sente, però purtroppo noi non sentiamo lui, il telefono prende e non prende. Quello che comunque abbiamo potuto appurare, sentire, quello che ci ha raccontato è qualcosa di comunque importante, di assoluto valore, perché ci ha ricordato, ci ha riportato ai grandi artisti, al mondo dell'arte e al carnevale. Vediamo se riusciamo a riprenderlo, se riusciamo a ricontattarci con Stefano Zuffi. Sicuramente lui ci sta sentendo in questo momento, però purtroppo Stefano Zuffi no, non c'è più. Allora, io lo ringrazio Stefano Zuffi perché è stato con noi e ha parlato delle maschere nella storia dell'arte, soprattutto del carnevale, ricordando grandi, grandissimi artisti. Beh, siamo partiti da Peter Bruegel, poi abbiamo citato altri grandi nomi, sono tutti nomi di peso, di assoluto valore. Miró, abbiamo detto di Cézanne, abbiamo detto di Gris, di Picasso e di Enzor. Ci avviciniamo al notiziario delle 11. Io direi che in questo minutino, se De Lucia è all'ascolto, non so se è all'ascolto, ci potrebbe aggiornare sullo slalom gigante femminile. Giordano,
buongiorno.
Ci sei? Eccoti.
Perfetto. Io presente.
Mi fa piacere sentirti. Allora, in un minuto ci aggiorni su quanto sta succedendo per quanto riguarda lo slalom gigante olimpico femminile.
Eh sì, è stata una gara equilibratissima in questa prima manche, prima però dell'arrivo al traguardo di Federica Brignone. L'italiana, scesa col pettorale numero 14, ha stabilito il miglior tempo, che sta resistendo con 34 centesimi di margine su Dürr, la tedesca, e 46 sull'altra azzurra, Sofia Goggia. Poi, come detto, una lunga serie di atlete racchiuse in pochissimi centesimi, tra queste Camille Rast, che è dodicesima al momento ad 1 secondo e 14 dal Brignone, un tracciato che ha favorito i numeri più alti. Rasta aveva il 4, Brignone il 14, come detto. Brignone che ha dato uno scossone ad una classifica che, come abbiamo ripetuto, è stata veramente per un certo momento equilibratissima, con ben tre ragazze che hanno resistito per lungo tempo nella posizione della migliore, dunque al primo posto. E ci sono anche altre due ragazze per la nazionale svizzera che sono scese poco fa al traguardo: Casper 22esima a 2:11 e Sue Piller 24esima a 2:33. Non c'è Wendy Holdener, che ha preferito quest'oggi lasciare da parte il gigante per concentrarsi sullo slalom di mercoledì. Andrà ad allenarsi oggi proprio per concentrare tutte le sue forze sulla gara di mercoledì tra i paletti stretti. Seconda manche alle 13:30, ricordo, Brignone in testa, mentre Camiras 12esima ad 1:14 di ritardo.
Grazie Giordano De Lucia. Beh, la storia di Federica Brignone è davvero una bella storia, per quello che le è successo e per come è ritornata, insomma, alla grande in queste Olimpiadi.